anzi direi che proprio di fronte alle difficoltà crescenti che stiamo vivendo, il suo messaggio è un messaggio ancora più attuale, ancora più forte, ancora più vero. Lo era negli anni in cui era tra noi e non lo è meno adesso che possiamo continuare ad attingere alla sua testimonianza, alla sua profezia, leggendo i suoi libri, leggendo le sue omelie, rimeditando la sua testimonianza. A me viene da pensare che, per quanto sia vissuto in tempi difficili e pieni di contraddizioni, che lui ha denunciato ed è stato a sua volta elemento di contraddizione come profeta e come testimone, se penso ai giorni nostri, ritengo che forse qualche sofferenza gli è stata, come dire, in qualche modo risparmiata, perché non credo che, penso a quanto avrebbe sofferto di fronte alle conseguenze terribili della crisi economica che ci sta attraversando, che ha visto aumentare le disuguaglianze e appunto la povertà. Penso a quante sofferenze gli avrebbe provocato un'Europa che pensa di ricostruirsi scaricando le sue parti più deboli. Penso a quanta sofferenza gli è stata evitata pensando al degrado morale del nostro paese in questi ultimi anni, decisamente superiore a quello degli anni in cui ho vissuto. Quindi, questa è una, ma penso anche ai problemi della Chiesa di questo periodo, insomma, no? E a quanto contrasto c'è tra il suo modo di essere prete, di essere vescovo. E credente e il rischio di degenerazione alle quali di tanto in tanto assistiamo. Quindi io penso davvero che gli siano state risparmiate alcune sofferenze e nello stesso tempo ritengo però che quello che sta accadendo è la dimostrazione dell'attualità e della forza del suo messaggio e della sua profezia. I profeti non è che vincono nella storia, non è che hanno i risultati immediati, E penso che Don Tonino fosse ben consapevole di questo, che a noi non è dato di conoscere il regno di Dio su questa terra, ma di provare a costruirne un pezzettino per volta e di non aspettare il trionfo, perché anche Gesù Cristo era un perdente, se lo guardiamo. Morto in croce e quindi e molti lo hanno lasciato proprio perché pensavano che fosse un perdente, no? E quindi io invece ritengo che proprio rispetto alla situazione che si è aggravata in questi anni dal punto di vista della pace, delle disuguaglianze, del modello di sviluppo, della qualità della politica, della qualità delle relazioni umane. Questo rende ancora di più, diciamo, in un certo senso, forte e attuale il suo pensiero e il suo insegnamento. E io sono molto contenta di essere qui questa sera a presentare un libro di Don Tonino, che come giustamente ha sottolineato nella prefazione il ministro Riccardi, questa volta con un'editrice come la Rizzoli esce dal solito circuito delle editrici ecclesiali, no? A noi molto care, per esempio, però anche all'autore molto care, ma che sicuramente consentono attraverso un'editrice come la Rizzoli di far conoscere il pensiero di Don Tonino oltre le mura della Chiesa, e di farlo diventare un messaggio culturale ancora più forte, perché io penso che lui sia un cristiano, un vescovo e un prete che può davvero parlare a tutti.
Non è mica un messaggio o un annuncio per vincenti, il Vangelo. Non è scritto da vincenti e non è dedicato a vincenti. È scritto da chi si candida a una testimonianza che si spinge sulle soglie del martirio. Ruota attorno a quella vicenda che San Paolo denomina come follia della croce, che è la più gigantesca, diciamo, inversione dell'ordine del discorso pubblico che si possa immaginare. Il passaggio dai segni del potere al potere dei segni, così avrebbe detto Don Tonino. No? Un regno che celebra il suo trionfo in due pezzi di legno in croce, una corona che è di spine, la regalità della condizione ultima è quella che si celebra sulla croce. E su questo Don Tonino costruirà tutto il suo magistero, il suo percorso, riflettendo soprattutto su quel passo del Vangelo che dice che la pietra che i muratori hanno buttato via, la pietra di scarto, nell'economia della salvezza diventa pietra angolare. No, pensate che sovvertimento delle nostre consuetudini, parlo di consuetudini che hanno attraversato le epoche storiche, no? Dell'idea, del rapporto che noi abbiamo col resto della società, no? Il guadagno è nella perdita, perdere potere, spossessarsi per guadagnare umanità, comprensione degli altri e poter scorgere attraverso l'etica del volto nell'altro o nell'altra il riverbero del volto di Dio. Badate, la scrittura di Don Tonino, per chi non lo conosce, è sorprendente. È un documento, l'opera omnia di Don Tonino, è un documento letterariamente prezioso, teologicamente raffinato e filosoficamente stimolante. Io penso che Gianni Di Santo abbia scritto una biografia veramente all'altezza del personaggio, della persona, Don Tonino. Ma la sua scrittura era veramente, come posso dire, la formalizzazione della sua vita. Era il trattenimento in forma di pensiero e in forma persino di aspirazione lirica della sua testimonianza, del suo vissuto. Quello che lui ha fatto lo ha reso scomodo, innanzitutto la Chiesa. Bisognerebbe tornare alle pagine sui sacri affari, così li chiamava in maniera sprezzante Don Tonino tutti quegli elementi di degenerazione della Chiesa che da casa di Dio diventa luogo di scambio con i poteri, con i sistemi di potere. Ma era scomodo per il territorio, era scomodo per la politica, no? Tanti di quelli che poi lo hanno celebrato lo hanno fatto patire come Gesù Cristo quando egli era in vita, scrivendo continuamente lettere indignate in Vaticano contro questo strano vescovo che osava trasformare l'episcopio, un luogo la cui sacralità è legata al potere, nella casa degli sfrattati, degli immigrati, degli ubriaconi. Lui aveva trattenuto per sé un angolo di quella che noi bambini, quando lo vedevamo da lontano, parlo della sede vescovile a Molfetta, io ero della diocesi di Don Tonino, essendo di Terlizzi, di uno dei quattro paesi di quella diocesi, quando guardavamo l'episcopio, guardavamo un luogo nella nostra fantasia simile ai castelli. E l'idea che Don Tonino con la sua utilitaria la notte andava in giro raccogliendo, raccattando umanità dagli angoli delle strade, dai marciapiedi, e provocando noi con quella inversione persino del Vangelo, no? Non consolate gli afflitti, affliggete i consolati. Era, diciamo, una gioco di parole che non aveva nulla di artificiale, perché era tutto costruito nel vissuto, in questa provocazione che lui faceva nei confronti della quiete piccolo borghese, del perbenismo per il quale, diciamo, l'accoglienza dell'umanità era formalistica, era dentro il rito della liturgia, ma non nei comportamenti quotidiani. Io ancora oggi, a distanza di tanti anni, faccio molta fatica a parlare di Don Tonino, perché è difficile raccontare la magia di questa persona, o quella che giustamente il popolo considera la santità di Don Tonino, una santità che speriamo possa essere persino codificata alla fine del processo di canonizzazione. Io ho cambiato idea, appena morì Don Tonino ho girato tutta Italia dicendo non fatelo santo, non fatelo santo, perché i santi stanno sulle nuvole, hanno l'aureola e la santità, diciamo, sembra un alibi bellissimo per derubricare quei modelli comportamentali e non farci stimolare, non farci provocare, no? Oggi, anche per le prove dure che sta vivendo la Chiesa, soprattutto che stanno vivendo i fedeli, forse la santità di Don Tonino, conclamata dentro il rito ufficiale di canonizzazione, è una necessità per la Chiesa Cattolica, per il suo momento di dolore e di mortificazione. Io vorrei dire questo: lui aveva la capacità di non pensare agli altri, intesi come altre culture, altre fedi, altra umanità, diversità da lui, come a oggetti di colonizzazione culturale o di colonizzazione spirituale. Io gliel'ho chiesto nell'ultima volta che l'ho visto: perché non mi hai mai provocato sul piano della fede? È stato bellissimo per me quel colloquio, una delle cose più preziose della mia vita, perché per lui la conversione non aveva a che fare, diciamo, con riti formali. Era nella maniera di percepire l'umanità. E forse io mi ero convertito prima, molto dopo l'adesione al cristianesimo, al cattolicesimo, mi ero convertito forse il giorno che mi sono vergognato di essere fuggito da lui, perché mi aveva chiamato, avevo letto sui giornali che intenzioni bislacche avesse, lui, magro, divorato, spolpato vivo dalle metastasi, aveva l'intenzione di organizzare un viaggio a Sarajevo. E siccome per me è sempre stata una calamita fatale, sono fuggito quella volta. Non mi sono presentato all'incontro con Don Tonino, perché ho detto: questo è talmente matto che mi porta in guerra. E quando ho letto sul quotidiano Il Manifesto l'omelia che Don Tonino aveva fatto a Sarajevo, lume di candela, in una notte strana in cui la guerra forse ha avuto vergogna di fronte a questo popolo di pacifisti, l'ONU dei poveri, come la chiamava lui, beh, io ho aspettato che Don Tonino tornasse, sono andato a trovarlo, non ho avuto nessun rimprovero, mi ha soltanto raccontato con tanto entusiasmo di questa traversata e, persino ridendo, mi ha raccontato del mare cattivo. Il viaggio da Ancona a Split è stato drammatico, soprattutto per lui, e perché era molto malato, era il mare forza 8, forza 9 quella sera, non è stato agevole arrivare a Spalato e poi di lì partire, attraversare tutti i checkpoint, tutto la martoriata ex Jugoslavia fino a Sarajevo. Io so solo una cosa, che sono uscito dall'episcopio e una settimana dopo mi sono imbarcato dal porto di Ancona per Spalato per rifare, con un'organizzazione chiamata Time for Peace, lo stesso percorso che aveva fatto Don Tonino. E gli ho scritto una lettera, non sarei potuto essere quel primo di gennaio alla Marcia per la Pace, l'ultima, che era un po' il congedo che si svolgeva a Molfetta, perché dovevo andare a compiere questo piccolo atto di riparazione. E non mi sentivo coraggioso, perché andavo finalmente in guerra a ritrovare, così gli scrissi, la mia famiglia. Era la prima volta che a Capodanno non stavo con la mia famiglia, ma lo facevo perché stavo con la mia famiglia allargata. Ma avevo semplicemente compiuto un piccolo atto di riparazione rispetto a quella vigliaccheria. E credo che questa cosa, nella mia testa, assomiglia a una conversione. Ecco, Don Tonino era così. Era capace di questo, non di un magistero costruito su suggestioni catacombali, ma aveva quella specie di teologia dei gesti elementari, dei gesti profetici, che sanno suscitare nelle persone la volontà di mettersi in cammino. Ci manca molto, per chi lo ha conosciuto, ci manca molto, ma per chi lo legge, per chi oggi lo scopre, si può intendere che Don Tonino non è davvero un tema del passato. E non è semplicemente una eredità, è sempre un compagno di viaggio finché avremo voglia di immaginare la vita come un viaggio.
Gli anticorpi contro queste voci ci sono di sicuro, non, ci sono sempre state, perché altrimenti appunto avrebbero vinto, nel senso che io credo che insomma, sia necessario, cioè, da uomini come Don Tonino, il primo istinto è quello di difendersi, perché no, come il racconto che ci ha fatto Niki sul viaggio di Sarajevo è esattamente la dimostrazione di questo, cioè più cogli il fascino e la forza di un messaggio, più ti viene la voglia di difenderti, perché è un po' quello che si prova davanti a Dio. Insomma, l'esperienza dei mistici è sempre poi stata questa, quella che siccome sai che ti può prendere e può sconvolgere la tua vita, resisti, no? E quindi resistono le persone, figuriamoci se non resistono le strutture, figuriamoci se non resiste il potere, le organizzazioni. E quindi è chiaro che la politica e la Chiesa e ciascuno di noi nei confronti di un messaggio così sconvolgente ha chiaramente il primo istinto è io mi difendo. Ecco. Poi naturalmente la loro forza è poi quella che supera, ti aiuta anche a far superare la paura, e almeno nella misura in cui riesci a superare questa paura ti fai anche prendere e diventi in qualche modo seguace di quel pensiero, perché è di quell'insegnamento e di quella testimonianza. Questo è... Dicevo, è vero sempre, certo oggi probabilmente gli anticorpi sono ancora più, diciamo, più potenti, ecco, se guardiamo appunto i risultati. È anche vero che ci sono meno voci scomode, anche questo io penso che, anche se giustamente non sono persone del passato, e sono ancora in mezzo a noi, però tocca a noi in qualche modo attualizzare, interpretare la loro parola nell'oggi. Oggi un Don Tonino non c'è in questo momento, ci sono straordinari vescovi, preti, testimoni, Don Tonino non c'è, come per ricordare altri testimoni, penso che siano... quanti sono 10 o 20 anni dalla scomparsa di padre Balducci, cioè penso a tante persone che sono state fondamentali, importantissime per la nostra vita, quando eravamo più giovani, sono stati fondamentali per la nostra crescita, sia nella fede che nell'impegno politico. Certamente queste voci vengono meno, ma questo è anche se vogliamo, il segno di un'ulteriore povertà di questo momento, no? Perché specialmente nella Chiesa, ma anche nella società, persino figure e persone, personaggi scomodi come Don Tonino e molti altri che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, di incontrare, di avere tra di noi, pur nella loro, diciamo, straordinaria originalità e forza personale, sono pur sempre comunque figli di quella Chiesa, del loro tempo, e questo è un segno di ulteriore povertà di questa fase, nella quale io penso sempre che chi è stato un po' più fortunato si dovrebbe sentire davvero debitore nei confronti soprattutto delle giovani generazioni oggi, no? Penso che un vescovo così è figlio del Concilio Vaticano II non rimosso, no? È figlio del Vaticano II, accolto nella Chiesa con una straordinaria novità, con il desiderio di applicarlo, non con la preoccupazione di difendersi dal Concilio Vaticano II. Ecco. Il messaggio politico di Don Tonino, che è pur da prete, perché insomma Don Tonino era un prete, un vescovo vero, cioè io non vi ho mai colto, io l'ho conosciuto prima, perché ha fatto anche l'assistente dell'Azione Cattolica, se non sbaglio, vero? All'inizio, no, sì, giù in poi. E non... tutte le accuse che gli sono state mosse, cioè non c'era... Non... stava lì in quella frontiera... nella quale tu coglievi, potevi accanirti a cercare dove fosse la sua infedeltà o la sua eresia, non c'era proprio per niente, cioè la cosa che dovevi concludere alla fine era che era più fedele al Vangelo, alla Chiesa, lui delle voci meno scomode, e questa era la straordinarietà di quest'uomo qua, per cui il suo messaggio è un messaggio di grandissimo contenuto politico, proprio perché è un messaggio totalmente evangelico ed ecclesiale, e religioso, perché prima di tutto è un uomo di fede, ci cogli questo come novità straordinaria. Ecco, anche il suo messaggio, che è di un uomo profondamente credente ed è legato a questo fatto, la sua fedeltà evangelica profondissima, però è anche frutto di un tempo, di un periodo, nei quali, insomma, in questo paese, pur in mezzo a mille problemi, non c'era la degenerazione e lo sfilacciamento comunitario che viviamo in questi ultimi anni, no? E i suoi messaggi, per esempio, molto forti e molto duri nei confronti della politica, penso a una straordinaria omelia fatta a un corso per politici dove diceva che era tutto un problema di condutture, e a proposito di partiti e della crisi delle forme di organizzazione della politica oggi, andrebbe riletto quel pezzo là, dove lui dice, insomma, le condutture sono fatte per farci passare l'acqua. Se invece sono ostruite dal potere, dai litigi, dagli interessi personali, dagli interessi di gruppo, non svolgono la loro funzione, non passa all'acqua, perché non viene dalla fonte, e dalla fonte non arriva a chi deve arrivare. Ma nelle sue parole durissime, anche nei confronti dei politici, c'era un amore straordinario per la politica, un amore straordinario per il paese, un amore straordinario per l'impegno che aveva e poteva ricevere un eco in quel momento in qualche modo, no? Ecco, noi oggi assistiamo, mi domando oggi davvero, me lo chiedo, se non siamo riusciti a rendere il terreno tanto arido che non è neanche in grado di ricevere il seme di quella predicazione, che potrebbe non trovarlo minimamente arato o fecondato neanche per ricevere il seme sconvolgente di Don Tonino. Allora, torniamo a quello, insomma, al percorso iniziale. Noi abbiamo bisogno di testimoni scomodi, che però non... Sì, il Signore può fare tutti i miracoli che vuole, ma loro stessi sono figli, li dobbiamo meritare anche i testimoni scomodi. Se oggi non ci sono è perché forse non siamo neanche in grado di generarli, diciamo, come tessuto comunitario, sia ecclesiale che politico e civile. E dall'altra parte, forse, in tempi come questi, che sono tempi di deserto anche perché mancano persino i predicatori scomodi e i profeti scomodi, forse bisognerebbe interrogarci se non tocca fare qualche cosa di più nel nostro piccolo e nella nostra avidità e nei nostri tradimenti a ciascuno di noi. Cioè è il tempo nel quale tocca risvegliarsi anche come realtà comunitaria, andare a ricercarli i profeti e i testimoni, e anche interrogarsi quale piccola parte, senza essere così sconvolgenti come lo era Don Tonino e come lo sono stati molti altri, che cosa tocca fare a noi nel nostro piccolo per cercare di risollevare una situazione così in parte compromessa, ricordandosi anche un altro fatto, che era Don Tonino era un uomo di grande speranza, cioè pur nella denuncia forte del male, degli errori, delle cose da superare, oltre che quella straordinaria accoglienza nei confronti di tutti, c'era anche una straordinaria speranza e investimento di fiducia nei confronti della storia, nei confronti dell'umanità. Non c'è mai... Cioè, in Don Tonino c'era, secondo me, la consapevolezza che la parola annunciata in fedeltà al Vangelo non ritorna mai al cielo senza aver prodotto qualche frutto e qualche seme sulla terra. E questa sua straordinaria, diciamo, anche ottimismo in fondo nei confronti della possibilità di una storia che si poteva risollevare, no? Ecco, perché si va a Sarajevo? Si va a Sarajevo perché pur in quella situazione si è convinti che persino un gruppo di pacifisti disarmati è in grado di portare un cambiamento alla storia. E lo stesso si può dire, si combatte, si annulla la povertà? No, ma ogni persona che è accolta nell'episcopio è il segno di quello che dovrebbe essere la nostra capacità di accoglienza. E quindi da questo punto di vista, pur nella consapevolezza dei tanti problemi, io credo che il messaggio di speranza di Don Tonino debba essere quello, diciamo, che dovremmo in qualche modo coltivare con maggiore forza in questo momento.
Ai figli degli immigrati nati in Italia. Diceva prima Rosi, abbiamo bisogno di testimoni scomodi, abbiamo anche bisogno di azioni concrete. È azzardato dire che una campagna del genere sarebbe piaciuta a Don Tonino?
Intanto rispondo alla prima domanda. Ci siamo consolati con le parole di Monsignor Ravasi, con i libri di Tettamanzi, con questa straordinaria, veramente suggestiva vicenda teologica e pastorale di Monsignor Martini, tra la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrena, in questi anni. Non sono mancate le parole, quelle che non risuonavano come suoni artificiali e finti, ma come parole vere, non sono mancate. Certo, Don Tonino, Padre Balducci, Davide Maria Turoldo furono nel giro di poche stagioni un lutto straordinario per quella, diciamo, componente contemplativa che era di contemplazione, ma senza mai determinare un esodo dai doveri della storia, ma che non interpretava mai l'impegno nella storia come un esodo dalla preghiera. No? Pensate, questo neologismo... Questo neologismo contemplativo era molto interessante, era molto bello. Tuttavia, io credo che la crisi che abbiamo, perché abbiamo letto Ravasi, abbiamo letto Teta Manzi e abbiamo letto anche la produzione, diciamo così, dei documenti che il cosiddetto Corvo ci ha messo a disposizione. Abbiamo guardato dentro uno scandalo che è stato squadernato sotto i nostri occhi, che è lo scandalo di una lotta per il potere legata al controllo delle finanze che è al vertice della Chiesa. La leggiamo e abbiamo soltanto la sensazione del dolore che prova il pontefice. Badate, credo che chiunque comunque si collochi nei confronti di questo papato non possa non percepire il destino persino paradossale di questo papa teologo, forse per indole il più lontano dalle vicende proprio della mondanità, trascinato quasi malgré lui con violenza dentro le vicende della mondanità. Per me, che non sono ratzingeriano per nulla, devo dire che ho un sentimento di fraternità nei confronti del Papa e della sua sofferenza in questo momento. E forse questa vicenda fa pandan con la crisi e con il degrado della vita pubblica. No? Forse da un lato e dall'altro è mancato, diciamo, quel principio di laicità che ha affermato nel Vangelo: a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Forse la politica ha pensato troppo spesso con alleanze mercantili, con il mondo della Chiesa, di poter saldare i propri conti con l'etica pubblica, e la Chiesa troppe volte è stata, diciamo, affetta da questa tentazione di neomondanità, dimenticando che lì c'è il tradimento del fondamento, diciamo, della vicenda del cristianesimo, che è una vicenda di spossessamento rispetto al potere, non di inseguimento del potere, cioè proprio... E quindi io credo che noi oggi dobbiamo sapere che a noi della vita pubblica tocca molto riferirci a quello che un moderno martire cristiano come Rosario Livatino, ucciso come un cane dalla mafia in Sicilia, ci diceva: che nella vita pubblica tutti corrono a esibire il loro essere credenti, e che nella vita pubblica non dovrebbe valere l'essere credenti, ma l'essere credibili. E io penso che questo sia l'applauso da Livatino. L'applauso è a Rosario Livatino. Penso che bisogna davvero tornare a praticare la laicità, non in senso ottocentesco, gonfio di retorica risorgimentale o di con qualche compromissione con le culture anticlericali. La laicità è, diciamo, se posso dire così, non solo un carisma della politica, ma è anche una virtù, dovrebbe essere una virtù della Chiesa, che sa, diciamo, dove si ferma il proprio magistero. Ecco, sono tempi terribili questi. Forse noi dobbiamo ricominciare da quel punto lì che ci è indicato proprio da Don Tonino e dal Vangelo, dalle pietre di scarto. Dovremmo forse tornare a riflettere, tanto più che la cronaca sociale di questi tempi ce ne dà l'occasione. Per chi di noi pensava sociologicamente di aver derubricato la povertà come un fenomeno dell'Ottocento, e per chi aveva sentito l'onore e la gloria del Novecento come il secolo che aveva provato
a vincere il proprio corpo a corpo con la povertà e l'aveva ridotta a un fenomeno sostanzialmente marginale, almeno in una parte del mondo, beh, oggi accorgersi che per esempio il tema che l'Europa deve affrontare è il tema che sta minando dalle fondamenta la credibilità del progetto, del sogno di un'Europa unita, è la povertà che cresce come una minaccia gigantesca alla nostra convivenza civile. La povertà sono ogni anno aumenta in maniera impressionante il numero dei bambini che vengono censiti nell'area della povertà. Ed è impressionante leggere che in Italia, in Grecia, si muore perché non si ha assistenza sanitaria, ormai in proporzioni rilevanti. Ma in Italia, ci dicono gli istituti statistici ieri, 9 milioni di persone rischiano di non potersi curare perché l'accessibilità alla cura e all'assistenza oggi, diciamo, presenta notevoli difficoltà di carattere economico. Allora, io non so se sorgeranno martiri e profeti. Certo si sente, diciamo così, la penuria di profeti e la penuria di profezia. È una grande profezia francescana, anche per il suo carattere, diciamo così, ecologico, sarebbe quanto mai necessaria oggi, sia per la vita pubblica, sia anche per le istituzioni religiose. Diciamo, una fase come quella che nel punto più alto del degrado della Chiesa, con la profezia di Francesco d'Assisi, segnò una rivoluzione totale, che ebbe un'influenza anche sull'esser mondo della società civile. Ci sarebbe bisogno di questo, però non possiamo vivere scrutando se all'orizzonte si presentano dei profeti. Dobbiamo accorgerci invece del martirio che c'è, del martirio non cercato, del martirio obbligatorio, in cui vivono per esempio le giovani generazioni espulse dalla nozione di futuro e in cui vive la gente che precipita nella geografia delle nuove povertà. Ecco, forse dobbiamo ricominciare di lì. Certo che Don Tonino l'avrebbe inventata lui la campagna sulla cittadinanza per i figli degli immigrati. Mi sono trovato in diverse parti del mondo a cercare di comunicare con pugliesi, gente della mia terra, ma soltanto pugliesi retoricamente legati alla mia terra, perché i nonni erano pugliesi emigrati in America Latina o in Nord America, no? Persone che non hanno mai visto la Puglia, che non parlano l'italiano, che ricordano vagamente le inflessioni dialettali dei nonni e che votano per le elezioni politiche dell'Italia. E invece mi trovo, ne ho incontrato una di 11 anni stamattina, una ragazza che veniva dall'Emilia Romagna, che ha preso 10 in grammatica, la più brava della sua classe, figlia di marocchini, che si ribella all'idea che lei, che è la più brava nel padroneggiare la grammatica e la sintassi della lingua italiana, possa essere, diciamo, identificata come brava anche perché straniera, per lei che vive il Marocco come la terra dei propri genitori e quindi ama quell'immagine, ma che è nata in Italia, che si sente italiana, che è cresciuta in una comunità italiana e che a 18 anni potrebbe essere cacciata via dal nostro paese. Perché noi viviamo ancora con questo brandello dissimulato di nazismo, per cui i diritti sono legati alla stirpe e al sangue. E, diciamo, lo ius loci da noi si confronta con culture regressive che immaginano che l'appartenenza, diciamo, etnico-territoriale trasmessa attraverso il sangue sia il fondamento dell'identità, no? Io mi diverto a sfottere questi esperti della razza perché, essendo pugliese, sono nato con un'identità imbastardita da molte generazioni,
E me ne accorgo a casa mia, quando aprendo la porta di casa, dai profumi intuisco cosa troverò, predisposto da mia madre, sulla tavola per pranzo, e dai profumi so bene che a casa mia stiamo mangiando civiltà araba, Magna Grecia, stiamo mangiando, diciamo così, sapori, no, nei dolci esplode la Grecia sulla, nella mensa di casa mia, e nei sughi esplode invece tutta la colonizzazione araba. E chissà quante altre memorie arcaiche vivono nelle inflessioni dialettali e nel nostro paesaggio, no? Per me che vivo in una città che ha una bellissima basilica dedicata a un santo patrono che fortunatamente è nero ma non abbronzato come San Nicola, e che ha un bellissimo altare su cui è scolpita in una basilica cristiana la frase più importante per un musulmano, Allah Akbar. Per me, che sono nato così, in una terra di mescolanza, mescolato, l'identità non può che essere un cammino e la capacità di accogliere. Le identità che mi identificano alla stregua di un albero, cioè uno che ha le radici e che sta fermo per l'eternità in un posto, francamente non mi suggestionano. Del resto l'identità Don Tonino l'ha fatta vivere persino nella sua voce, la salentinità della sua voce, che era splendida e formidabile, ma era un salento planetario di un uomo che amava la sua storia, la sua culla, la sua Alessano, che aveva il culto degli affetti domestici e li sapeva onorare girando il mondo, perché la sua famiglia era, come la nostra famiglia, è il mondo intero.
Io penso che le sue parole sarebbero state forti come quelle che abbiamo conosciuto su altri aspetti della vita della Chiesa e della vita politica, però penso che ci sarebbe stata anche, diciamo, lo stesso amore, la stessa accoglienza, perché anche una Chiesa che sbaglia è una Chiesa che penso che Don Tonino amasse e avrebbe continuato ad amare, anzi con più forza, perché insomma lui era davvero un vescovo, insomma, era davvero un uomo di Chiesa in questo senso, e penso che avrebbe portato questa sofferenza non come un giudizio ma come una capacità di assumere, diciamo, l'errore, le colpe e in qualche modo portarne il peso perché poi la Chiesa fosse davvero capace di riscattarsi in pieno. E devo dire che l'applauso che quel milione di persone che era a Milano al congresso delle famiglie di tutto il mondo, che l'applauso che quel milione di persone in piedi col quale ha abbracciato il Papa domenica, ecco, e, insomma, io vi ho colto una... Quella fede e quell'amore del popolo di Dio che sa sempre e comunque superare anche le contraddizioni che qualche volta prendono gli uomini di Chiesa, le istituzioni, la tentazione del potere. E quindi anche su questo aspetto io, come dire, penso che l'insegnamento di Don Tonino sia anche in questo caso un insegnamento di speranza e di fiducia.
La parola conclusiva a Gianni Di Santo, ringraziandolo. Con Gianni abbiamo mosso i primi passi professionali insieme nel settimanale dell'Azione Cattolica, Segno 7, settimanale che ci permise di conoscere persone come Don Tonino e di sperimentare dal di dentro proprio una Chiesa pienamente conciliare. Allora ritrovarlo qui dopo tanti anni mi fa piacere, e mi fa piacere rileggere in questo libro quelle strade sulle quali abbiamo camminato.
Un saluto molto, molto veloce, perché si è fatto tardi. Chiaramente ringrazio Rosy Bindini di Vendola per la, diciamo, la cortesia e l'amicizia per essere qui questa sera. Il libro è stato scritto anche con la collaborazione di Don Domenico Amato, che è il vice postulatore della causa di beatificazione di Don Tonino Bello. Ricordo che la causa di beatificazione è iniziata nel 2007 e speriamo, insomma, io sono sicuro che già è santo, poi insomma la Chiesa avrà i suoi tempi, E sono d'accordo quando dice Nirivendola che l'opera Omnia di Don Trino Bello è incredibile. Io per prepararmi a questo libro ho dovuto leggere tutto di Don Trino Bello. Sono, pensate, 6 volumi di circa 3.000 pagine, quindi 3.000 pagine di omelie, discorsi, scritti, appunto, ed è una miniera incredibile dal punto di vista intellettuale, teologico, biblico e letterario anche, hai ragione, cioè è veramente così. E chi può, se qualcuno scorge qualcuno di questi libri, no, che si vendono anche in altre edizioni, è possibile, appunto, è una cosa incredibile. Io ancora oggi quando rileggo queste pagine scopro cose veramente che non si sentono più. E concludo e vi ringrazio della serata con questa mia idea, che penso è anche l'idea sia anche di Nichi Vendola, anche della Rosi Bindi, che questo paese sicuramente sarebbe migliore se ci fosse oggi Don Trino Bello con noi, e questa chiesa sarebbe sicuramente migliore se ci fosse oggi Don Trino Bello con noi. A noi sta l'onere di andare oltre queste mura, queste nostre, diciamo, le nostre porte di casa, e portare in giro la testimonianza della buona speranza che Don Tonino ci diceva. Grazie davvero a tutti. Grazie.